your sky full of stars, cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
Le 15.03 in diretta su Radio Zainet, 8 Block Radio, martedì 10 febbraio 2026, questa è la giusta frequenza, speciale Elginet 3 Roma, con i ragazzi e le ragazze del liceo Dante Alighieri. Carla Villani di Roma, Riccardo Cotumaccio con voi, do subito il buon pomeriggio ai miei amici qui in studio. Oggi sono in tanti, vediamo se ricordo i nomi: Priscilla, Beatrice, Ginevra, Sofia e Giulio.
Ciao.
Ciao.
Come va?
Tutto bene, bene, grazie. Ah,
come io vi coccolo prima, specialmente Giulio, devo dire la verità, e poi qua mi date un ciao e basta. Allora?
Tutto bene, dai, siamo pronti.
Aspettavate il ritorno in radio oppure non me ne fregava chissà cosa?
No, sì, dai.
Sì, dai, è come quando dice una ragazza che è carina e non bella. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola e Liceo Classico Dante Alighieri di Roma, che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Beh, chi abbiamo oggi, ragazzi? La introduciamo insieme?
Sì, allora, Roma ha 27 anni e viene da Gafsa in Tunisia. È arrivata in Italia in cerca di una nuova vita e oggi sta costruendo il suo futuro con impegno e determinazione. Frequenta un corso di estetica, ha un'indole ambiziosa e vuole imparare sempre di più, lavorare e diventare indipendente. Il suo sogno è crescere in Italia e costruire una vita bella e dignitosa.
Ramma, ci sei?
Sì, salve.
Ti rivedi in questa definizione? È stato bravo il nostro Giulio?
Sì, bravissime. Oh,
promosso, meno male. Allora, i ragazzi qua hanno delle domande per te, quindi ti lascio a loro. Okay. E sei libera di rispondere quanto vuoi. Prego.
Allora, ti volevamo chiedere, hai lasciato la Tunisia per cercare una nuova vita in Italia. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta e che tipo di aspettative avevi al tuo arrivo?
La prima cosa, io ho lasciato la Tunisia prima di tutte per la libertà, perché stavo parlando della mia esperienza personale, non è di tutti i tunisini, e dopo, e quando sono venuta qua, sto pensando del mio futuro, il futuro dei miei figli, ho imparato di andato a scuola per imparare la lingua italiana, di scrivere, di vita, queste cose.
Sì, io invece ti volevo chiedere, oggi frequenti un corso di estetica e stai investendo quindi sulla formazione. Che ruolo ha lo studio e l'apprendimento nel progetto di vita che ti stai costruendo qui?
Adesso guarda, io ho studiato bene l'italiano, adesso sto facendo il mio corso perché questo è il mio sogno e volevo lavorare e essere indipendente. Sto facendo il corso di onicotecnica, anche altri tre corsi insieme, e volevo fare, come dice, una bella vita sì per me, sì per i miei figli. Sto facendo le cose passo per passo, è troppo difficile, però io sono forte, sto facendo tutto. Ho detto, ho trovato tante aiuto qua, perché prima non ho trovato la possibilità né di andare a scuola, né di studiare, né di fare un corso. Adesso ho trovato tante strade qua in Italia.
La tua storia parla di indipendenza, lavoro e crescita personale. Cosa significa per te diventare autonoma in un paese nuovo, lontano da quello in cui sei cresciuta?
Significa da me, perché la mia vita non è facile, è troppo difficile, perché sono mamma di due bambine e faccio tutte da sola, però ho trovato tanto aiuto e a questo momento volevo sempre andare avanti nella mia strada, vorrei essere pendente per un bel futuro, sì, per me, per i miei figli. Vero, un po' difficile qua anche la guardia di altre persone come straniera, perché non è tutte le straniere brave qua, però sto facendo il grande massimo per una bella vita.
Immagino che nel tuo percorso in Italia ci sono state difficoltà che hai riscontrato maggiori, ma immagino che comunque ci siano state anche delle opportunità che ti hanno permesso di andare avanti con determinazione, e ti volevo chiedere quali sono.
Quali sono le cose? La prima cosa è la scuola, perché quando io ho venuto qua in Italia e ho andato a un centro di accoglienza, mi hanno mandato a scuola perché io non lo so di scrivere, di leggere, mi hanno mandato a scuola e dopo piano piano sto facendo le cose passo per passo, ho trovato tanto aiuto di loro per faccio il mio sogno come estetica e solo questa.
Grazie.
Guardando al futuro, che tipo di vita bella e dignitosa immagini per te? E cosa vorresti che chi ascolta questo podcast capisse delle persone che come te scelgono di costruire il proprio futuro in Italia?
Io volevo le persone credono come io credo a me stessa, che io devo un giorno essere dipendente, avevo la mia casa, avevo il mio lavoro, avevo la mia vita personale, che essere dipendente nel futuro. Sì, è vero, ci sono le difficoltà, però noi siamo forti, possiamo fare tutte. Se tu voleva fare una cosa, devi farla, però senza problemi, senza entrare in strade brutte. Devi fare le cose trasparente.
Molto bene, grazie mille. Ti abbracciamo, spero che i nostri ragazzi siano stati degli ottimi intervistatori. Arama, insomma, la speranza è questa.
Grazie.
Bene,
grazie,
ti auguriamo il meglio per il futuro e ci sentiamo presto.
Grazie.
Noi ciao. Andiamo in break musicale, questo è Bruno Mars, tra poco.
Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down, you know what to do. Take it to the floor, ooh, you gotta
Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Susan, I'm a
Mark Ronson, Suzanne, e proprio all'estero andiamo noi, e non soltanto a livello musicale, perché trascorrere un periodo di studio all'estero durante le scuole superiori è una scelta sempre più comune tra gli studenti italiani. Che sia per un trimestre, un semestre o per l'intero anno scolastico, vivere questa esperienza in un altro paese rappresenta un'occasione unica, capace di arricchire non solo il percorso scolastico, ma anche la crescita personale. L'anno all'estero è un periodo in cui uno studente frequenta una scuola superiore in un altro paese, giusto ragazze? Me lo spiegate anche un po' voi di cosa si tratta?
Sì, allora la durata può variare 3 mesi, 6 mesi, un anno intero. In base al programma scelto si può essere ospitati da una famiglia oppure vivere in un collegio. Una vacanza studio, ma non è una vacanza studio, ma è una vera e propria esperienza formativa che spesso viene anche riconosciuta dalla scuola italiana.
Allora, gli obiettivi di questa esperienza possono essere diversi. Prima di tutto, vivere ogni giorno parlando una lingua straniera permette di migliorarla in modo naturale e veloce, e allo stesso tempo confrontarsi con una cultura diversa aiuta a diventare più autonomi, ad adattarsi facilmente, a comunicare meglio anche in contesti nuovi e a gestire situazioni diverse da quelle a cui si è abituati. Tutte queste capacità, chiamate anche soft skills, sono sempre più richieste nel mondo di oggi, non solo a scuola ma anche nella vita e nel lavoro.
Anche dal punto di vista scolastico, l'anno all'estero offre molti vantaggi. Frequentare una scuola diversa permette di scoprire nuovi metodi di insegnamento, spesso più interattivi e partecipativi, che spingono a prendere l'iniziativa. Inoltre, dover seguire lezioni in un'altra lingua aiuta a migliorare la concentrazione, l'organizzazione e la gestione del tempo. In molti casi le scuole italiane riconoscono le materie studiate all'estero, quindi si può tornare senza perdere l'anno, soprattutto se l'esperienza viene pianificata bene insieme alla propria scuola prima della partenza.
Allora, nonostante ciò, i vantaggi più importanti riguardano sicuramente la crescita personale. Vivere lontano da casa in un ambiente del tutto nuovo aiuta a diventare più autonomi e sicuri di sé. E chi parte impara a cavarsela da solo, diciamo, a gestire meglio le proprie emozioni, a comunicare con persone diverse e anche ad affrontare situazioni nuove. E si creano anche legami profondi con ragazzi provenienti da varie parti del mondo, amicizie che spesso continuano anche dopo il ritorno in Italia. Inoltre, vivere con una famiglia del posto permette di conoscere da vicino abitudini, valori e stili di vita differenti, e questo contribuisce ad avere una visione del mondo più aperta e consapevole, diciamo.
Come ogni esperienza importante, anche l'anno all'estero può comportare delle difficoltà. All'inizio è normale sentire la mancanza di casa e degli affetti. Le barriere linguistiche possono rendere i primi tempi un po' complicati, ma con la pratica si migliorano in fretta. Anche le differenze culturali e scolastiche possono richiedere un certo sforzo di adattamento. Orari, valutazioni o metodi didattici possono essere molto diversi da quelli italiani. Quando si rientra poi ci si può sentire un po' disorientati. Riprendere la vita di prima dopo un'esperienza così forte non è sempre facile e può servire un po' di tempo per riabituarsi.
Ma durante l'anno all'estero non ci si limita a frequentare la scuola, e infatti gli studenti hanno la possibilità di partecipare ad attività extrascolastiche come club di teatro, musica, sport, fotografia o anche giornalismo. C'è chi sceglie di fare il volontario, di viaggiare nel paese ospitante per conoscerlo meglio, e si prendono parte a festività locali, si provano piatti tipici e si vivono usanze diverse dalle proprie, rendendo l'esperienza ancora più ricca e coinvolgente.
Tra le mete più gettonate ci sono sicuramente i paesi anglofoni. Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia sono molto richiesti grazie ai loro sistemi scolastici ben strutturati e all'ambiente multiculturale che offrono. Anche alcuni paesi europei come Germania, Francia e Spagna attirano molti studenti, soprattutto per la vicinanza e per l'opportunità di imparare lingue diverse dall'inglese. La scelta dipende spesso dalla lingua che si vuole approfondire, dal tipo di scuola che si preferisce e anche dalle possibilità economiche.
Per organizzare l'anno all'estero è importante affidarsi ad agenzie o enti specializzati riconosciuti dal MIUR o da organizzazioni internazionali. Tra i più conosciuti ci sono Intercultura, EF, UEP, UABROAD e AFS. Questi enti si occupano di tutto, dalla sistemazione presso la famiglia ospitante al supporto durante l'esperienza, fino alla parte burocratica e scolastica. Esistono anche numerose borse di studio, sia parziali che totali, offerte da fondazioni, associazioni, regioni o programmi ministeriali, che rendono possibile questa esperienza anche a chi ha meno possibilità e disponibilità economiche. Alcune scuole italiane partecipano inoltre a progetti Erasmus Plus o ad altri programmi di scambio che prevedono la mobilità internazionale degli studenti.
Baby, she's ready now. Electricity. Ora invece parliamo di gap year. Il gap year è un anno di pausa, è un periodo che sempre più ragazzi decidono di prendersi dopo il diploma, prima di iniziare l'università o il lavoro. Non si tratta di un anno buttato via, come qualcuno potrebbe pensare, ma di un momento utile per fare esperienze importanti, crescere e magari chiarirsi le idee su cosa si vuole davvero fare nel futuro. Se affrontato in modo serio e consapevole, può diventare un'esperienza davvero formativa.
Durante questo anno ci sono tantissime possibilità. Una delle più comuni è quella di lavorare, magari in modo part-time o stagionale, mentre per mettere da parte qualche soldo allo stesso tempo entrare nel mondo del lavoro. Si imparano cose nuove, si diventa più indipendenti e si capisce come funziona davvero la vita lavorativa.
Un'altra opzione molto interessante è quella di viaggiare, sia da soli che in compagnia. Alcuni scelgono di fare un viaggio più lungo, altri preferiscono muoversi tra varie città o paesi. Il viaggio permette di conoscere culture diverse, migliorare una lingua straniera e imparare ad arrangiarsi in situazioni nuove.
Molti ragazzi decidono di fare volontariato anche all'estero. Esistono tante organizzazioni che offrono programmi in cui si può aiutare in vari settori, ambiente, educazione, bambini, animali, eccetera. Questo tipo di esperienza non solo fa bene agli altri, ma anche a se stessi. Si impara a collaborare, si capisce quanto sia importante impegnarsi per qualcosa di più grande. C'è anche chi sceglie di studiare una lingua o di fare uno stage per acquisire esperienze utili. Altri ancora ne approfittano per provare nuovi hobby, fare corsi, mettersi alla prova in attività che magari non avevano mai avuto il tempo o il coraggio di iniziare.
Gli obiettivi del gap year sono diversi: capire cosa si vuole davvero fare nella vita, crescere come persone, prendere una pausa prima di ricominciare con l'università, ma una pausa utile, non passiva. Molti tornano da questa esperienza più maturi, motivati e pronti a impegnarsi con più determinazione.
Tra i vantaggi principali ci sono proprio la maggiore consapevolezza e la crescita personale. Si sviluppano competenze pratiche, si arricchisce il curriculum e si previene anche il rischio di burnout dopo gli anni intensi delle superiori. Non è raro che chi ha fatto un gap year arrivi all'università con le idee più chiare e più voglia di studiare.
Ovviamente ci sono anche delle critiche. Qualcuno dice che sia tempo perso, ma la verità è che dipende da come lo si vive. Se è ben organizzato può insegnare tantissimo. Altri pensano che sia difficile ricominciare a studiare dopo un anno di pausa, ma spesso è il contrario, si torna più motivati. Un'altra critica è legata ai costi, ma esistono tante esperienze a basso costo o addirittura gratuite, come programmi di volontariato, lavori stagionali o scambi culturali.
Allora, alcuni esempi di opportunità per il gap year sono il WWF, che permette di lavorare in fattorie biologiche in cambio di vitto, alloggio, un'esperienza perfetta per chi ama la natura. Poi con Erasmus Plus anche i neodiplomati possono fare un'esperienza formativa in un altro paese. Poi esistono anche tanti progetti di volontariato internazionale con ONG che operano in tutto il mondo, oppure si possono fare corsi di lingua all'estero per migliorare una lingua direttamente sul posto.
Il gap year è particolarmente consigliato a chi non ha ancora deciso che facoltà scegliere, a chi sente il bisogno di staccare prima dell'università o a chi sogna di vivere all'estero con più libertà. Non è necessario andare lontano, anche in Italia ci sono esperienze bellissime e utili come il servizio civile o i tirocini.
In conclusione, il gap year è un'opportunità preziosa, se ben vissuta aiuta a crescere, a imparare, a conoscere meglio se stessi e il mondo. È una pausa attiva, ricca, stimolante. Per questo merita di essere considerata seriamente da chi sta finendo le superiori e vuole iniziare il proprio futuro con più consapevolezza e preparazione.
Posted by the ladies who looking for something to rub. When we just rolling a bud. The theater unit, we controlling the club. Mommy shaking their asses, they throwing it up. Like a BET commercial, I'm grabbing the mug. Jump the pump when I bang big bullets, I buck up a chump. I love to get a bitch that's stuck up the hump. Act dog and my footy get stuck up your rump. Like boom, yeah I heard. I bust and that's my word. So if you get out of line and your ass is mine, and I'ma run up in your house, put it in your mouth. I might be new to the game, but it's a damn shame what a brother about to do to the game. I got Mark Rum backing me up, I'm already on a song with Nate Dogg. That's why you wanna hate dog? Here's a warning, with Mark bring the horns in, say the wrong thing and you won't see the morning. You won't get dealt with, man. Yo, Nate, man, let's ride on these bitches. Come on.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Demin, rientriamo in diretta sulla giusta frequenza, LGNet 3 Roma, Riccardo Codomaccio con voi e soprattutto le mie ragazze, bentornate.
Grazie.
Parliamo di fake news, ci cascate sì. Voi ogni tanto?
Può capitare, sì, ci è capitato.
Sì, qualche volta sì.
E come fate quando poi vi imbattete in queste fake news? Da cosa ve ne accorgete?
Allora, io come prima cosa guardo sempre il titolo, perché quando per esempio è scritto in grande o in maiuscolo dobbiamo sempre fermarci un attimo perché è un qualcosa di allarmante. Oppure in generale appena vedo un qualcosa che non mi convince del tutto chiedo.
Bene, bene, mi piace. Tu invece?
Io tendo a cercare su internet, su Google, se la notizia è reale oppure se ci sono altre, ad esempio, altre informazioni riguardo alla notizia che ho trovato.
E allora parliamo di queste fake news, dai, vediamo un po' di cosa si tratta.
Ooh, yeah, yeah, let 'em in now.
Allora, le fake news sono notizie false o modificate che vengono create per attirare attenzione, fare visualizzazione o convincere le persone a pensare qualcosa. Ovviamente con internet si diffondono velocemente e basta poco per crederci, soprattutto quando sembrano scritte bene e condivise da tante persone. È proprio per questo che bisogna creare, bisogna capire veramente quando si parla di fake news.
Allora, le fake news funzionano perché i social sono fatti per farci restare incollati allo schermo. Scorriamo velocemente e spesso non abbiamo proprio il tempo, la voglia di controllare tutto quello che vediamo. In più, queste informazioni puntano sulle emozioni. Quindi, se una notizia ci fa arrabbiare, spaventare o sorprendere, il nostro cervello reagisce subito e smette di ragionare in modo critico. È proprio per questo che le fake news spesso parlano di pericoli, scandali o segreti nascosti. Un altro motivo è che tendiamo a credere di più alle notizie che confermano quello che già pensiamo. Se leggiamo qualcosa che è d'accordo con le nostre idee, siamo meno portati a dubitare. E le fake news si trovano soprattutto nei social come Instagram, TikTok, YouTube e WhatsApp. A volte arrivano sotto forma di post, altre volte come video molto convincenti o messaggi inoltrati da amici o familiari. Proprio perché arrivano da persone che conosciamo, ci fidiamo di più e non pensiamo che possano essere false. Ma anche una persona in buona fede talvolta può condividere una notizia sbagliata senza rendersene conto.
Allora, una domanda ci sorge spontanea ed è: come riconoscere una fake news? Allora, ci sono diversi segnali che ci possono aiutare. Il primo è il titolo, come dicevo già prima. Se è troppo esagerato, allarmante o scritto tutto in maiuscolo, dobbiamo fermarci un attimo e capire. Un altro segnale sono invece frasi come "nessuno te lo dice", "i media mentono" o "lo voglio nascondere". Dobbiamo fare attenzione anche alla mancanza di fonti. Se una notizia parla di esperti o studi ma non dice chi sono, da dove arrivano le informazioni, è sospetta. Anche errori grammaticali, immagini strane o siti che sembrano imitare quelli famosi sono segnali importanti. Il problema dell'immagine dei video è solo soprattutto che non tutto quello che vediamo è vero solo perché c'è un'immagine o un video. A volte le immagini sono vecchie o prese da altri contesti, ma vengono usate per raccontare una storia diversa. Con i video è ancora più difficile perché sembrano proprio realistici. Esistono anche video modificati o montati apposta per ingannare, quindi dobbiamo fare attenzione anche a quello che ci può sembrare vero.
Allora, per verificare una notizia non dobbiamo fare per forza un lavoro complicato. Possiamo iniziare controllando chi ha pubblicato la notizia e se il profilo o il sito è affidabile. Poi possiamo cercare la stessa informazione su più fonti, quindi se è vera di solito se ne parla anche altrove. È importante poi controllare la data, perché spesso circolano notizie vecchie come se fossero attuali. Quando abbiamo un dubbio, possiamo fare una ricerca veloce o usare i siti che si occupano di controllare le notizie.
Allora, un'altra domanda è: perché è importante non condividere fake news? Condividere fake news può sembrare una cosa da poco, ma in realtà può creare molti problemi. Le fake news possono diffondere paura, oppure creare litigi o far ancora credere cose sbagliate a tante persone. Anche se condividiamo solo per scherzo, qualcuno potrebbe veramente crederci. Per questo ognuno di noi ha una responsabilità quando usa i social. In conclusione, voglio dire che riconoscere le fake news è fondamentale per usare internet in modo più consapevole. Non dobbiamo credere a tutto quello che vediamo, ma imparare a farci delle domande. La regola finale che vogliamo lasciare è semplice: fermarsi, pensare e controllare. Così possiamo proteggere noi stesse e anche le persone dalla disinformazione.
Allora, noi volevamo portare degli esempi di fake news di cui siamo venuti a conoscenza recentemente, comunque poco tempo fa. Io ad esempio ho letto una fake news che ho sentito dire essere una delle fake news più diffuse e pericolose sul web. Quest'ultima nasce nel 1998 quando il medico britannico Wakefield pubblicò uno studio in cui sosteneva l'esistenza di un legame tra il vaccino trivalente e l'autismo. Si scoprì successivamente che questo studio era falsificato con dati manipolati e grandi conflitti di interesse. La comunità scientifica ha condotto decine di studi su milioni di persone, dimostrando che non esiste alcun collegamento tra i vaccini e l'autismo. Lo studio quindi è stato ritirato e il medico radiato. E nonostante questo, la notizia continua a circolare sui social e su siti non affidabili, causando paura nei genitori e una diminuzione delle vaccinazioni, con il ritorno di malattie gravi come ad esempio il morbillo. Questa fake news dimostra proprio quanto la disinformazione possa avere conseguenze reali sulla salute pubblica.
Io Io invece volevo parlare di una fake news che mi ha colpito, che ho letto durante il Covid. Infatti si pensava che bere candeggina o argento colloidale curasse il Covid. Durante infatti la pandemia di Covid-19 si sono diffuse numerose fake news legate a cure miracolose. Una delle più pericolose proprio sosteneva che bere candeggina diluita o argento colloidale potesse prevenire o curare il virus. Questa informazione è totalmente falsa, anzi è molto pericolosa. Infatti la candeggina è una sostanza tossica che può causare ustioni, avvelenamenti e danni gravi agli organi, mentre l'argento colloidale non ha alcuna efficacia contro il virus e può provocare seri effetti collaterali. La fake news si è diffusa soprattutto tramite social network, video e messaggi, e anche WhatsApp. Infatti WhatsApp spesso è presentata come una cura nascosta che le autorità, diciamo, sanitarie non vorrebbero far conoscere. In realtà medici e organizzazioni sanitarie hanno più volte smentito questa notizia, segnalando casi di persone finite addirittura in ospedale proprio a causa di queste false notizie che circolavano. Questo esempio mostra come le fake news, soprattutto in situazioni di emergenza, in un periodo critico come quello del Covid-19, possono essere estremamente dannose per tutti noi.
Ragazze, grazie, mi raccomando, sempre grande attenzione alle fake news, perché oggi scrollando il telefono siamo invasi da tantissime notizie, c'è un'iperinformazione intorno a noi, sta a noi essere bravi ad osservarle, a capire laddove c'è la magagna, quindi brave così, mi piace questo riassunto, questa riproposizione anche della notizia. Noi andiamo con un altro break musicale e ci sentiamo tra poco con l'ultimo blocco insieme.
Mm-hmm. brings tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly, this brings tears.
Con My Sacrifice nell'ultimo break musicale di oggi pomeriggio, la giusta frequenza, Riccardo Codomaccio con voi, ritrovo qui in studio
Giulio e Priscilla.
Oh, ma voi mi parlate di tifo organizzato qua, ma che ne sapete voi ragazzi, mica andate in curva. Giulio, tu vai in curva a sventolare?
No, io tifo Juve, per cui...
Ma quindi sei tifa, bellissimo, cioè non si sventola quindi proprio. No, tu dici giustamente dovrei andare a Torino ogni domenica, insomma, chiaramente. Giulio, veramente di tutto ciò che sei, che rappresenti, mi ha conquistato ogni singolo valore, ma poi ti scopro juventino, roba da matti. Ma perché papà lo è?
Eh sì, papà lo è, anche nonno.
Vabbè, quanto sai della storia juventina? Come stai messo?
Vabbè, bene, comunque abbiamo una grande storia, una grande squadra.
Tu sei uno di quelli che rivendica gli scudetti di Calciopoli?
Sì, sinceramente di quelli non ne so molto, perché comunque non ero neanche nato, per cui...
Vabbè. Senti, juventino preferito?
Dybala, vabbè, Dybala. Sono cresciuto con lui.
Ragazzi, Dybala. Dybala ce l'avete dato che stava ancora bene, adesso non sta benissimo, però anche a noi ha incantato più e più volte. Invece lo juventino attuale più forte che avete?
Ildiz
senza ombra di dubbio. Che fate stanno? Ci arrivate in Champions oppure no?
Beh sì, dai, speriamo di sì. Mo con Spalletti sta andando bene.
Ragazzi, Luciano Spalletti, che dire, noi l'abbiamo avuto per tanti anni, noi romanisti siamo molto affezionati a lui. Devo dire che ha vinto qualcosina anche a Napoli, qualcosa di simpatico, l'ha vinto anche là. Adesso vediamo cosa riuscirà a portare alla Juventus, per ora sicuramente un campionato importante. Ma andiamo al tifo organizzato, ragazzi.
Sì, allora, il tifo sportivo nasce come una delle espressioni più genuine della passione umana. Fin dall'antichità lo sport ha rappresentato un momento di aggregazione, di identità collettiva e di condivisione di emozioni. Andare allo stadio, sostenere la propria squadra, cantare insieme agli altri tifosi, significa sentirsi parte di qualcosa di più grande. Il tifo, nella sua forma più autentica, è entusiasmo, partecipazione e amore per lo sport. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa passione si è talvolta trasformata in qualcosa di molto diverso, arrivando in alcuni casi a degenerare in violenza, illegalità e criminalità.
È importante chiarire fin da subito che la maggioranza dei tifosi vive il tifo in modo sano e positivo. Si tratta infatti di persone che seguono la propria squadra con rispetto senza mai mettere in pericolo gli altri. Purtroppo però esiste una minoranza rumorosa e violenta che utilizza lo stadio non come luogo di sport e divertimento, bensì come spazio di scontro. Questi individui finiscono per condizionare l'immagine complessiva del tifo, facendo apparire pericoloso ciò che in realtà dovrebbe essere una festa.
Gli episodi di violenza legati al tifo sono ormai molto noti. Scontri tra tifoserie rivali, danneggiamenti di strutture pubbliche, aggressioni alle forze dell'ordine e nei casi più gravi addirittura feriti o vittime. Questi eventi non solo rappresentano veri e propri reati penali, ma contribuiscono anche a diffondere un'immagine negativa dello sport. Le squadre, le società e persino le città vengono associate a comportamenti criminali che nulla hanno a che fare con il gioco praticato sul campo. Spesso dietro questi episodi non ci sono semplici tifosi che hanno perso il controllo, ma gruppi organizzati, talvolta ben strutturati, che sfruttano il tifo come copertura per attività illegali. In questi contesti la partita diventa solo un pretesto per manifestare violenza, affermare il proprio potere o affrontare gruppi rivali. Queste organizzazioni non rappresentano il vero tifo, non sono mosse dall'amore per lo sport, ma da logiche di dominio, intimidazione e criminalità.
Uno degli effetti più gravi della violenza negli stadi è l'allontanamento delle famiglie e dei giovani. Lo stadio dovrebbe infatti essere un luogo sicuro, dove i genitori e i figli possono condividere un momento di gioia e di svago. Quando però le partite diventano occasioni di scontri e di pericoli, molte persone scelgono di restare a casa. Questo impoverisce lo sport, che perde una parte fondamentale del suo pubblico e trasforma gli stadi in ambienti sempre meno inclusivi. La criminalità legata al tifo ha conseguenze anche dal punto di vista economico e sociale. Le forze dell'ordine infatti sono costrette a impiegare enormi risorse per garantire la sicurezza durante le partite. Migliaia di agenti, controlli, misure preventive e restrizioni. Tutto questo ha un costo elevato per la collettività e dimostra come una violenza sportiva non sia un problema marginale, ma una vera e propria questione di ordine pubblico.
Inoltre, la presenza costante di episodi violenti rischia di far perdere lo sport il suo valore educativo. Lo sport infatti dovrebbe insegnare il rispetto delle regole, l'accettazione della sconfitta, il fair play e la convivenza civile. Quando invece viene associato a criminalità e odio, trasmette messaggi completamente opposti, soprattutto ai più giovani, che possono arrivare a considerare la violenza come un comportamento normale o addirittura giustificato.
Per questo motivo è fondamentale ribadire che il vero tifo si basa sul rispetto, sostegno e fair play. Tifare non significa odiare l'avversario, ma sostenere la propria squadra anche nei momenti difficili. Significa accettare il risultato della partita, riconoscere il valore degli altri e condividere la passione sportiva in modo civile. Solo recuperando questi valori si può restituire allo stadio il suo ruolo originario di luogo di incontro e non di conflitto. Combattere la criminalità negli stadi è quindi una responsabilità collettiva, non riguarda solo le forze dell'ordine o le istituzioni, ma anche le società sportive, i tifosi stessi e i mezzi di comunicazione. È necessario isolare i gruppi violenti, promuovere iniziative educative e valorizzare gli esempi positivi di tifo sano. Difendere lo sport significa proteggere chi lo vive con passione autentica e rispetto. In conclusione, il tifo è e deve restare una forma di espressione positiva, capace di unire le persone al di là delle differenze. La violenza e la criminalità rappresentano una distorsione di questo spirito e non possono essere tollerate. Solo distinguendo chiaramente tra vero tifo e comportamenti criminali sarà possibile rendere gli stadi luoghi sicuri, inclusivi e degni dei valori che lo sport dovrebbe sempre rappresentare.
Grazie ragazzi, giusto il monito finale, ricordare che quando ci sono degli scontri a pagare devono essere persone che ovviamente commettono reati, non tifoserie intere come spesso accade in Italia. Recentemente la Roma ha fatto ricorso al TAR per evitare di saltare tutte le trasferte della stagione, scelta che purtroppo è stata inflitta dal tribunale proprio nei confronti della tifoseria romanista. Speriamo che si possano risolvere le cose nella maniera più giusta possibile. Un ultimo break musicale per noi e poi ci sentiamo per i saluti.
I realize
Breaking Benjamin con Breath. State tranquilli ragazzi, intanto è soltanto un saluto, vi vedo accavallarvi sui nostri sgabelli qui negli studi di Via Nazionale 5, ma noi ci rivedremo per un'altra volta, ora l'ultima insieme.
L'ultima
insieme. Giulio, ti mancherò.
Sì, dai.
Vabbè, voi ragazze?
Sì, sì.
No, potete anche dire di no, cioè, sarebbe legittimo effettivamente. Però quello che ho scoperto negli ultimi giorni, mi rivolgo anche al dottor Flo in cabina di regia, che qualche vecchio studente che magari è venuto qua tra il 2018 e il 2021 o 22, oggi me lo ritrovo nelle varie istituzioni romane, nei comitati politici, nelle nuove scuole magari da insegnante. Quindi vi auguro di fare una bella carriera e che un domani ci possiamo magari rivedere in qualche occasione lavorativa, sarebbe molto bello. Giulio me lo immagino al Ministero degli Interni. Che cosa vorresti fare da grande?
Non lo so, sinceramente, ancora non ci ho pensato.
E voi ragazzi avete già qualche idea?
No, io ancora nulla.
Nessuno qua.
Io vorrei fare il medico.
Il medico, molto bene. Voi invece lì a destra?
Io pure il medico.
Ah, due medici poi?
No, io amando tanto gli animali penso di fare veterinaria.
Molto bene, molto bene. Quindi comunque tre di voi vorranno aiutare il prossimo, che sia una persona, un essere umano o un animale. Molto bello, mi piace. Un'ottima classe, degli ottimi studenti, delle ottime studentesse. Ragazzi, grazie. Ciao.
Ciao, grazie.
Buona giornata.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.